del depistaggio sulle indagini sulla morte di Paolo Borsellino è la storia d'Italia. Non a caso quest'ora adesso parliamo con l'autore di un libro che sarà presentato quest'oggi alle 18 alla libreria IBS di Braccio di Via dei Ceretani a Firenze. Il libro si chiama L'ultima notte di Aldo Moro, dove, come, quando, da chi e perché fu ucciso il presidente DC. L'autore è Paolo Cucchiarelli, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Sono usciti molti libri in questo anno di anniversario, diciamo così, anche libri in contraddizione tra di loro. Questo libro tira fuori la grande quantità di materiali veramente inediti, mai visti prima. Ma perché è importante quest'ultima notte di Aldo Moro?
Perché Moro doveva essere liberato e tutti attendevano che lo fosse, e invece fu ucciso proprio quella notte inaspettatamente per un intervento, diciamo, superiore alla forza dello Stato italiano, che ha imposto quella morte. Da quel momento lo Stato italiano non ne può parlare con chiarezza. Parlava del depistaggio su Borsellino come di un depistaggio di Stato. Questa è una vicenda che è coperta dalla ragione di Stato, cioè l'impossibilità di raccontare come andarono effettivamente le cose quella notte.
Questo naturalmente è inquietante, però da Portella della Ginestra all'intervista che abbiamo sentito, che era di ieri, è parte della storia italiana. Ne emerge una realtà sconcertante, ma erano così eterodirette le BR davvero? Erano così manovrabili, secondo lei?
Non è una questione di eterodirezione, è una questione di livelli. Io lavoro al mio livello e faccio una cosa, c'è sopra di me uno che lavora in un altro livello ed è complementare il suo lavoro al mio, e sotto di me, sotto le BR, c'è un ulteriore livello che lavora in parallelo. Questo sistema rende la vicenda complessa e spesso non decifrabile. Questo è accaduto, come è accaduto quando Giuliano sparava da una parte del monte verso Portella della Ginestra e dall'altra parte gli uomini della decima MAS di Valerio Borghese sparavano con armi molto più potenti che uccidevano sempre sulla stessa gente a Portella della Ginestra.
Mi ha seguito sul terreno, sulla mia provocazione che parte da Portella della Ginestra, tracciando un quadro di grande coerenza, devo dire, in questo senso, da parte dello Stato italiano. Viene da sorridere, ma è spaventoso, diciamo così, no?
La vicenda Moro è uno spartiacque, è una specie di discrimine, di punto di svolta. E quindi il mondo che abbiamo oggi sotto gli occhi nasce politicamente, economicamente, forse anche eticamente in quella notte. E quindi ecco perché è così importante capirla. E quella notte è stata decisiva. Il dire il dove è stato ucciso, da chi e come, risponde appunto ai criteri minimi del giornalismo d'inchiesta, e questo libro cerca di colmare questo vuoto, di dire dove, in un luogo dello Stato, in un immobile che è in pieno centro a Roma, come improvvisamente, perché qualcosa accadde quella notte, da chi? Da parte di Giustino De Buono, un uomo molto particolare, un andranghetista legato al circuito anche dell'estrema sinistra, delle Brigate Rosse. Perché? Perché appunto chi doveva andare a prendere in consegna un uomo libero, ormai rilasciato dalle Brigate Rosse, non si presentò, non tenne fede al patto che era stato preso, e quindi chi aveva in mano Moro decide di fare l'unica cosa ovvia in quel contesto, cioè uccidere il presidente.
È un libro straordinario, un'inchiesta diremmo all'americana, tipo JFK per intenderci. Non a caso nel sottotitolo usa quasi le 5 W, diciamo così, del giornalismo classico. Però è possibile che tanti anni dopo, 40 anni dopo, siamo ancora a parlare del dove, addirittura dopo tanti processi, dopo tante commissioni di inchiesta? Lei l'ha detto, è un tabù per lo Stato italiano.
E perché con Borsellino cosa sta accadendo?
Non
ci dobbiamo meravigliare, dobbiamo soltanto capire, perché è esattamente quello che è successo con Borsellino. Sono stati creati dei falsi pentiti, e chi li ha gestiti sono uomini che erano deputati a scoprire i responsabili delle stragi. La commissione Moro, che ha chiuso i lavori nel 2017, sa bene che dietro l'omicidio Moro c'erano delle strutture dell'intelligence americana. Lo sa perché ha fatto delle indagini che hanno portato dei grandiosi risultati.
È vero, è stata una commissione importante l'ultima che si è svolta, che sì, ha detto però, cose importanti probabilmente.
Sì, però si è fermata di fronte a questo aspetto, al chi è il mandante, chi è il regista, chi è che ha gestito l'operazione. Soprattutto si è fermata di fronte all'ultima notte, perché l'ultima notte non è stata scandagliata, non si è capito bene
cosa si è rotto quella notte.
Esatto, cosa è saltato nell'equilibrio dell'operazione di liberazione che era stata predisposta e raggiunta, perché il libro racconta anche tutte le fasi della trattativa politica che porta poi all'intesa politica che deve portare alla che ha come sbocco la liberazione del presidente della DC.
Senta, il libro va letto perché, ripeto, è molto denso e complesso, e ben rappresentato quest'oggi, ripetiamolo, alle 18 alla IBS di Braccio di Firenze, appunto con lei. Però due suggestioni voglio chiedergliele. La prima riguarda Via Fani, ma anche lì noi abbiamo sempre capito che c'erano dranghetisti, c'erano professionisti, diciamo così, no? Non solo brigatisti vestiti da avieri per ovvi motivi, ma c'erano americani anche in Via Fani?
Americani no, ma uomini addestrati dagli americani sì, perché le Brigate Rosse raccontano che loro hanno sparato solo dalla sinistra. Il problema è che abbiamo la certezza documentale che si è sparato anche da destra, e a sparare è un uomo super addestrato con tecniche militari. Quell'uomo arriva, come racconta per la prima volta il libro, con un jet la sera del 15 marzo, la sera prima di Via Fani, e questo aereo riparte alle 10:30 del giorno dopo, subito dopo la conclusione dell'operazione. Su quell'aereo c'è un uomo addestrato in Libia, e chi addestra i terroristi in Libia sotto mentite spoglie, all'interno di un'operazione incredibile che non è mai stata raccontata con chiarezza, sono ex agenti ed agenti della CIA, ex berretti verdi e berretti verdi della CIA. Praticamente da quella postazione in Libia loro hanno il controllo pieno di tutto il terrorismo internazionale, gli uomini della RAF, gli uomini delle BR, gli uomini del Grappo, i baschi, l'IRA si addestrano in quel luogo. Ebbene, da quel luogo parte il super killer. Non solo, ma noi sappiamo oggi, e lo sa anche la commissione Moro che lo ha parzialmente raccontato, che immediatamente dopo Moro viene portato in un immobile dello IOR che è a poche centinaia di metri da Via Fani. Questa è una certezza documentale che neanche i grandi giornali hanno riportato.
Mamma mia, questa è una cosa spaventosa che se ci sta raccontando.
E Moro è tenuto in questo immobile dello IOR per pochi giorni, perché questo immobile dello IOR viene individuato da alcune fonti della Guardia di Finanza, e Moro è costretto ad essere trasferito. Da quel momento in poi comincia una storia completamente diversa. Il problema è che in quell'immobile, al piano attico, c'è la prigione di Moro, al secondo piano c'è una struttura, una società di copertura della... c'è una società americana che si chiama la TUMCO, che è nel circuito del Secret Team, esattamente della struttura che coordina tutta la vicenda e che entra in tutta questa vicenda. È una storia a doppio e triplo livello. Chi è l'amministratore di quel condominio, di quell'immobile? È Luigi Mennini, che altri non è che il papà di Don Antonello Mennini, che le Brigate Rosse sceglieranno come uomo della trattativa. È una storia intricata, è una storia incredibile, è una storia impossibile, eppure è accaduta.
Questa è stata ricostruita in maniera, ripeto, straordinaria nel suo libro, Cucchiarelli. Un'ultima battuta, potremmo parlarne veramente a lungo, però il tempo a nostra disposizione è praticamente finito. Però le chiederei del Vaticano, perché in questi libri che sono usciti quest'anno è stato anche scritto che il Vaticano è al centro di una trattativa insieme alla Jugoslavia di Tito, esatto, per cui stati esteri che non avrebbero messo in imbarazzo lo Stato italiano. Lei invece che ne pensa del ruolo del Vaticano?
il ruolo del Vaticano è quello come lo Stato italiano, cioè si divide al suo interno, ci sono uomini che appunto offrono strutture logistiche o comunque sono ricettacolo di basi delle BR, e ci sono uomini che si spendono come Paolo VI, che ha tentato fino all'ultimo di liberare Moro. Quella notte una macchina del Vaticano doveva entrare in questo immobile, perché l'immobile in cui viene ucciso Moro è del demanio, ma è della Guardia di Finanza, e la penultima prigione prima di essere portato a Roma è della Guardia di Finanza. In questa storia c'entra molto la Guardia di Finanza, che scopre la prima prigione. E il ruolo del Vaticano è duplice, triplice, come è duplice e triplice la situazione in Italia. Paolo VI ci prova, non ci riesce, viene costretto anche lui a piegarsi a una situazione di potere superiore a quella che ha anche il potere del Vaticano. Anche la Santa Sede deve arrendersi davanti a questa situazione, a questa forza. Ed ecco perché questa storia è coperta ancora oggi dalla ragione di Stato, un po' come quella di Paolo Borsellino.
Infatti, da cui siamo partiti. L'ultima notte di Aldo Moro, dove, come, quando, da chi e perché fu ucciso il presidente DC, l'autore è Paolo Cucchiarelli, sarà quest'oggi alle 18 alla libreria IBS e Libraccio di Via dei Ceretani a Firenze. Grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi e buon lavoro. Grazie.